Radio Giornale.
Lascia l'incarico il cardinale Becciu, il numero 3 del Vaticano, vicino a Papa Francesco. Sullo sfondo lo scandalo immobiliare a Londra. Presidenziali statunitensi, se ci sarà transizione dovrà essere ordinata e pacifica. Il principio ribadito da una risoluzione del Senato. Tamponi, test rapidi, ma anche il fiuto dei cani per individuare il coronavirus, esperimenti in corso all'aeroporto di Helsinki. La disobbedienza civile, quando è legittima, quando è legale, ne parleremo a Modem con riferimento alle proteste proclima. Il cardinale Angelo Becciu lascia la Congregazione delle Cause dei Santi rinunciando ai diritti del cardinalato, una prima nella storia recente. Dimissioni inattese, legate molto probabilmente allo scandalo dell'immobile di Londra su cui indaga la magistratura vaticana. Una vicenda che aveva già portato alla sospensione di 5 alti funzionari, tra cui il responsabile dell'antiriciclaggio. Ma ci racconta di più la nostra corrispondente a Roma, Anna Valenti.
Era uno degli uomini più fidati di Papa Francesco, uno dei prelati più influenti in Vaticano. Uso del passato d'obbligo, visto che sono bastate 2 righe e mezzo all'interno di un bollettino della sala stampa vaticana, inviate a un orario più che mai inusuale, 19:59, per annunciare la sua uscita di scena. Il Santo Padre ha accettato la rinuncia della carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dei diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu. Punto. Nessuna ulteriore spiegazione sulla decisione del pontefice, tanto improvvisa quanto clamorosa. Una carriera folgorante quella di Angelo Becciu, dopo una lunga esperienza come nunzio apostolico che lo ha portato anche in Angola e Cuba. Nel 2011 Benedetto XVI lo nomina sostituto della segreteria di Stato, per intenderci era il numero 3 del Vaticano. Nel 2013 Papa Francesco lo riconferma, nel 2018 lo fa cardinale e l'anno dopo lo nomina prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Ma la stella di Becciu si offusca quando deflagra lo scandalo del Palazzo di Londra acquistato qualche anno fa dal Vaticano per oltre 200 milioni di euro, usando anche, pare, l'obolo di San Pietro, le donazioni dei fedeli. All'epoca alla segreteria di Stato c'era Becciu. Un'operazione opaca su cui la magistratura vaticana ha aperto un'inchiesta. Il cardinale non è indagato, tuttavia Papa Francesco non ha gradito. Angelo Becciu continuerà a essere cardinale, ma senza diritti, ovvero partecipare ai concistori ed eleggere il Papa.
Una risoluzione parlamentare per garantire il passaggio di poteri dopo le elezioni di novembre. L'ha approvata all'unanimità il Senato di Washington in risposta alle controverse dichiarazioni di Donald Trump. Da Washington riferisce il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Il documento riafferma l'impegno del Senato a una transizione ordinata e pacifica come previsto dalla Costituzione. Tutti d'accordo dunque i senatori, repubblicani e democratici, hanno respinto in modo netto le affermazioni di Trump, che mercoledì era sembrato rifiutare, almeno a parole, il trasferimento pacifico dei poteri in caso di sconfitta elettorale. Una presa di posizione, quella del Senato, che rimette equilibrio alle dichiarazioni della Casa Bianca, ma che non è servita però a impedire a Trump di nuovo, anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, di insinuare possibili irregolarità nel voto di novembre. Vogliamo essere sicuri che le elezioni siano oneste e io non sono sicuro che lo saranno, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Messaggi rivolti alla sua base elettorale, ma che secondo anche diversi repubblicani rischiano a questo punto di screditare l'intero processo elettorale. La portavoce della Casa Bianca ha detto che Trump è pronto a riconoscere il risultato di elezioni libere e corrette. Dura comunque la reazione della presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Signor Presidente, lei non si trova in Corea del Nord, in Russia e nemmeno in Arabia Saudita. Non era mai accaduto qui negli Stati Uniti che il Congresso fosse costretto a smentire il presidente sulla transizione post-elettorale. Il prossimo passaggio di poteri, ha garantito il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, sarà pacifico, come è sempre accaduto ogni 4 anni dal 1792.
Dall'interno in futuro dovrebbe essere più semplice far modificare l'iscrizione del sesso nel registro di stato civile senza per forza dover passare da un giudice. Basterà una dichiarazione resa al funzionario preposto. È quanto prevede un progetto adottato ieri dal Consiglio nazionale, ma ci dice di più Paola Latorre.
Il progetto riguarda le diverse centinaia di persone transgender che vivono in Svizzera e che in parte hanno effettuato o stanno considerando la possibilità di un'operazione per cambiare sesso. E anche quei bambini, circa una quarantina ogni anno, che alla nascita hanno un sesso difficile da determinare. Attualmente, se decidono di cambiare sesso nel registro di stato civile, devono promuovere un'azione legale dinanzi a un tribunale. La nuova procedura prevede invece una semplice dichiarazione dell'intimo e duraturo convincimento riguardo alla propria identità sessuale. Al nazionale molti oratori, sia borghesi che di sinistra, hanno sostenuto la necessità di meglio prendere in considerazione le esigenze di queste persone. Contrari al progetto invece l'UDC. La ministra di giustizia Karin Keller-Sutter ha precisato che il progetto non propone l'introduzione di una terza opzione di genere. Inoltre, ha aggiunto, un cambiamento di sesso nello stato civile non avrà alcun effetto su un eventuale matrimonio o un'unione registrata e non saranno modificati i legami di filiazione. Il progetto è stato approvato con 121 voti a favore, 61 contrari e 13 astenuti. Ora torna agli stati per una differenza in merito ai minorenni e alle persone sotto tutela. Il nazionale ha infatti deciso che possono cambiare sesso senza il consenso del rappresentante legale.
Non ci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso dell'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità condannato in prima istanza per coazione sessuale nei confronti di una giovane. Il Gran Consiglio ticinese, a sorpresa, si è opposto alla sua istituzione, a pesare il voto contrario di PLR, PS e parte dei Verdi. Sentiamo Amanda Pfendler.
Avrebbe dovuto far luce su possibili responsabilità dei superiori dell'uomo all'epoca dei fatti, i primi anni 2000, superiori che, secondo quanto affermato dal giudice Marco Villa, sapevano ma non hanno fatto nulla per fermarlo. Ma per il PLR la Commissione parlamentare d'inchiesta non era lo strumento adatto, come spiega la deputata Natalia Ferrara.
Credo che il dibattito parlamentare sia stato utile più che in passato, ci siamo veramente confrontati con gli argomenti. Per il gruppo liberale ho esposto quelle che erano le nostre preoccupazioni dall'inizio, quindi sì alla giustizia, no al giustizialismo e se vogliamo dire sì alla giustizia occorre una separazione dei poteri. I processi si fanno presso le autorità penali e non in seno al Parlamento, questo ha convinto l'Aula.
In particolare i socialisti inizialmente erano favorevoli all'istituzione di una commissione d'inchiesta, il capogruppo Ivo Duriš.
Purtroppo però durante il dibattito parlamentare i presupposti sono caduti perché l'opportunità che si voleva dare a chi è stato accusato durante il commento alla sentenza dal giudice Villa è stato di fatto già denunciato colpevole, per cui dal nostro punto di vista assolutamente non c'erano più le premesse per fare in modo che la commissione parlamentare d'inchiesta potesse agire oggettivamente nell'interesse di tutti i cittadini e dell'amministrazione pubblica.
Deluso il PPD Fiorenzo Dadò, primo firmatario della richiesta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, Dadò puntava soprattutto ad evitare che in futuro si ripetano casi simili.
Il Partito Liberale Radicale e il Partito Socialista hanno voluto insabbiare il passato. Noi evidentemente non molleremo, le persone vanno tutelate e presenteremo una mozione in tal senso per quello che riguarda il problema delle molestie in futuro.
C'è la corsa ai vaccini, la ricerca per un farmaco che blocchi il Covid-19 e poi ci sono metodi alternativi per individuare i contagi. Quello in corso in questi giorni all'aeroporto di Helsinki in Finlandia è un esperimento del tutto particolare e prevede l'utilizzo di cani. Come e perché lo sentiamo nel contributo di Claudio Bustaffa.
Il test dura meno di un minuto e per farlo basta una salviettina. I passeggeri che sbarcano all'aeroporto devono passarla sul collo per raccogliere un po' di sudore, lasciandola poi in un contenitore. È a questo punto che entrano in azione i cani, 4 per ora quelli impiegati. Annusano le salviettine e sono in grado di capire solo dall'odore se c'è un'infezione da Covid-19 in corso. Se questo è il caso, scatta il controtest. Il passeggero viene sottoposto a un esame tradizionale, un tampone. Si tratta ancora di una fase sperimentale, ma le prime indicazioni sono molto incoraggianti, secondo la professoressa che sta conducendo lo studio, Anna Hilm-Björkman, dell'Università di Helsinki. I cani sarebbero in grado di individuare la presenza del nuovo coronavirus addirittura 5 giorni prima che una persona ne presenti i sintomi. Non è la prima volta che i cani vengono impiegati in esperimenti simili. A luglio in Germania uno studio su 1000 campioni ha registrato un tasso di affidabilità del 95% e un esperimento simile è stato condotto anche in Francia. E anche in altri studi i cani sono stati utilizzati per individuare altre malattie come i tumori o la malaria. È ancora tutto da capire però, in caso l'esperimento di Helsinki dovesse confermarsi positivo, se e come sia possibile ampliarne il raggio con l'impiego sistematico di cani in luoghi come aeroporti, stazioni o ad esempio case di riposo.
Bruxelles non vuole isolare la City, nonostante i negoziati per regolare una messa in atto ordinata della Brexit siano ancora sempre in alto mare, nonostante la scadenza sia oramai sempre più prossima. L'Unione Europea ha fatto sapere ieri di avere un occhio di riguardo per la piazza finanziaria di Londra. In che modo, ce lo spiega Antonio Poglio Salimbeni da Bruxelles.
Non ci sono vendette verso la finanza britannica, questo è il messaggio della Commissione con il vicepresidente Valdis Dombrovskis, ex premier lettone e ormai uno degli esponenti più influenti dell'esecutivo europeo, che assicura: non stiamo chiudendo le porte. A Londra viene regolato un volume sostanzioso delle transazioni in prodotti finanziari in euro o in altre valute europee, per cui conviene gestire la Brexit finanziaria con molta attenzione, è in gioco la stabilità generale. La finanza europea avrà un anno e mezzo per ridurre l'esposizione verso le controparti centrali britanniche, entità che gestiscono il rischio in caso di fallimento di una società coinvolta nelle transazioni. Sono in ballo affari per migliaia di miliardi. Di fatto si riconosce che le regole di Londra sono equivalenti a quelle europee, ma soltanto in via temporanea. Non è certo un assegno in bianco. Bruxelles aspetta di capire se la deriva protezionistica del governo Johnson comporterà divergenze anche in aspetti chiave dei mercati finanziari, innanzitutto nella supervisione. Se così fosse, le entità britanniche dovranno stabilirsi nell'Unione se vogliono operare nel mercato unico. Intanto, continua la corsa europea a potenziare il ruolo di Francoforte, Parigi e Amsterdam, per fare naturalmente concorrenza a Londra.
E siamo allo sport e in studio c'è Lorenzo Boscolo.
Fuori dall'Europa League il San Gallo, allo spareggio la Basilea. Ieri i renani hanno eliminato i ciprioti della Nortossis Famagosta 3-2 in finale, mentre i sangalesi hanno perso 1-0 contro la EC Atene. Giovedì prossimo la Basilea riceverà nello spareggio che dà l'accesso alla fase a gironi la CSK Sofia, mentre lo Young Boys ospiterà il Tirana. Dopo la Champions League, ma anche il campionato e la Coppa di Germania, la Bayern Monaco a Budapest ha conquistato pure la Supercoppa Europea sconfiggendo ai supplementari 2-1 il Siviglia. Niente Roland Garros per Belinda Bencic, problema ad un braccio nel primo turno, sfida d'altri tempi tra Stan Wawrinka e Andy Murray. Nel basket di NBA, i Los Angeles Lakers sono ad un passo dalla finalissima 114-108 contro i Nuggets di Denver, 3-1 qui nella serie della finale di conference. Segnala i due trascinatori dei Lakers, Anthony Davis 34 punti e naturalmente LeBron James 26 punti in totale. Infine ai mondiali di ciclismo, a Imola oggi cronometro maschile, tra i favoriti la turgoviese Kung, ieri argento per l'abernese Marlene Reusser nella gara vinta dall'olandese Van der Breggen.